Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Libri e contro il tarlo inimico di Roberto Roversi, seconda puntata.
Sono di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera. In un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il fuoco violento dei prati. Un uccello isolato raccoglie sopra un vagone abbandonato il cielo grande di ottobre, e gli strappa il fianco bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù in un deposito nascosto. Apro il giornale e provo a leggere per nascondermi un poco, mentre lei parla ad un uomo e io riconosco il suo suono un poco roco. Chiudo il giornale, la guardo, lei è voltata, non mi vede, i capelli sono biondi, sono tinti, dunque lei alla vita non cede, puoi guardarmi.
12. Inseguendo il tarlo si può arrivare al cuore del mondo. Un libro è difficile da domare. Sottrae spazio alla casa, al suo rigido affanno, chiama piume di polvere che non sanno danzare. Non è il cane che dorme nel suo angolo o gioca con la palla vicino al fuoco. Il libro invade il giorno, urla di dolore, non si accontenta di poco, è un leone allerta, stretto, incatenato. Convivere con i libri è difficile. Sono amici con la lupara, hanno caratteri alteri. Nelle stanze bianchissime, gli scaffali con i tomi antichi incrinano la luce che cerca i sentieri fra un pulviscolo d'oro, appena svegliato dal respiro del tarlo che striscia in cerca della sua prima preda.
Per nascondermi un poco, mentre lei parla ad un uomo e io riconosco il suo suono un poco roco. Chiudo il giornale, la guardo, lei è voltata, non mi vede, i capelli sono biondi, sono tinti, dunque lei alla vita non cede. Puoi guardarmi, occhio della mente, occhio della memoria. Una donna è vecchia quando non ha più giovinezza. Ascolto la marea del cuore perché siamo vicini. L'ho ritrovata per caso, ma non è più una ragazza. Vorrei chiamarla di...
13. I libri nella notte d'inverno accendono i fuochi, lasciano cadere parole sulle morbide carte e polvere sulle mani degli antichi copisti, che hanno gli occhi bagnati d'oro e il viso di poveri cristi. Le sale buie delle antiche biblioteche mai sfiorate dal sole, e intorno al fuoco del bivacco i libri parlano, mentre dentro a un sacco il topo è condannato. Per lui, che non ha memoria, il suono dei tamburi rimbalza contro i muri, promette tempi duri.
Inferno nel cuore, perché la vita è una goccia.
Mi inoltro come un gatto e astuto, senza lasciare orme. Non sono uno scienziato, anzi, non sono niente. Ho solo due occhi per guardare o per leggere. Leggendo, qualche cosa imparo sempre, perché il libro non mente. Non mente quasi mai. Così, anch'io, per l'occasione. Devo cavarlo dai guai combattendo contro il tarlo astuto, annidato come un cecchino pronto a fare fuoco dentro ai risvolti della legatura. Sventura, se non riuscirò ad ascoltare i suoi passi, chinando l'orecchio sul dorso e trattenendo il fiato, come il texano sul prato al tempo degli indiani. Il tarlo è inseguito dai cani, si nasconde, ma il suo destino è segnato.
Non parlano, ma gridano pazze fra gli alberi per il dolore. Sediamoci per terra oppure là, sopra panchine imbiancate. Sediamoci sopra un letto di foglie secche e ascoltiamo il nostro cuore. Ci siamo scordati e perduti, ti ritrovo adesso all'improvviso dentro una piccola stazione in un giorno grigio d'ottobre. Tu non mi guardi neppure, io solo ho l'inferno nel cuore, perché la vita è una goccia che scava la pietra del viso. Ogni mattina, ogni sera, io parto e ritorno da solo, come il ragazzo che ero. Non posso più bruciare in un volo. Il treno arriva, si ferma, la mia ombra sale, parte, scompare.
Io ti vedo giù. 15. Parola stampata. Ti posso anche uccidere, cancellare, e uccidere anche te, libro del libro, dentro la tua rilegatura. E poi uccidere il tarlo fantasma bianco immerso nel fondo delle pagine, diavolo su onde leggere, bevitore di carta. Il nuovo mezzo di scrivere sine calamo, scrivere libros in forma come impressione a Belovisite, luogo di confusione, non basta per la tua vita eterna. Oggi è attivo un tarlo vorace non ancora sazio. Nei giorni passati i libri volavano via, cadevano a terra calpestati dai topi, cavalcavano cavalli con le selle di cuoio e tutti erano pallidi per la neve del tempo, appoggiati contro i muri, aspettavano di essere raccolti e di nuovo ordinati, ma non commiserati.
La macchina è grippata, io e te camminiamo tenendoci per mano a cercare un telefono, là verso il paese nascosto da un gran verde di bosco. Sciavola vitta l'aria d'agosto su questa strada abbandonata, su questa strada abbandonata, ma non è abbandonata.
16. Il libro imbullonato si è presentato a chiedere denaro. Alla porta ha suonato il campanello. Bonino Mambrizio, travestito da Belovisite, fuggendo con le rose di stazio sopra il cuore, l'accompagnava con acidi lamenti. Nessuno lo gratificò. Le porte si serrarono, le teste si voltarono e i cavalli fumavano per la lunga corsa. Dio bono, che ventura!
Siamo troppo soli, imprecava Bonino, e troppo giovani per questo mondo di vecchi.
Abbasso i copisti, a morte i copisti, modesti contadini della penna detta calamo e bevitori dell'inchiostro che splende come il prato fra le mani fredde della luna.
Contro di te scateno Giovanni da Spira e Vindelino e poi Jenson, compagnia di viandanti avidi ed acuti.
Ora
aspettiamo a lume di candela l'alba.
Sull'argine in fila 10.000 baracche e caverne di fuggitivi, occhi di ragazze, mani di uomini vivi, escono dalla terra con crani e fucili. È una dura giornata.
La donna che compra libri, l'uomo che vende libri, l'uomo che compra libri, la donna che acquista libri, un venditore di libri, un libraio, una venditrice di libri usati, un uomo col cappello che compra un libro usato, una venditrice di libri usati che acquista libri usati. Libri usati sulla spalliera di cemento lungo il fiume. Un giovane con gli occhiali raccoglie nel mucchio un libretto. Il libretto squinternato all'affanno, come il cagnolino bagnato dalla pioggia. «Ho comprato un vecchio libro!» grida il signore con la cravatta rossa. Egli agita il tomo tarlato in formato di ottavo e dice, ansimando, «Quanto vivrò ancora? Quanto vivrò per leggere tutto? Questo libro lo leggerò prima di notte?»
Il giorno di domani sarà tutto per te. Un goccio di caffè, una zaffata di vento. Prima di voltare la testa conterò fino a 100. Ma oggi è un giorno di festa. Già oggi e domani, sabbia e sole per te, acqua verde per me, miele su antichi dolori. Dentro l'abbaiare dei cani con violenti colori. Scoppiano cieli e lampi e lontani, caldo da terra bruciata, caldo da terra. Io e te camminiamo tenendoci per mano a cercare un telefono là verso il paese nascosto da un gran verde di bosco. Sciavola vita all'aria d'agosto su questa strada abbandonata, su questa strada abbandonata, ma non è abbandonata. Sull'argine in fila 10.000 baracche e caverni di fuggitivi, occhi di ragazze, mani di uomini vivi, escono dalla terra con crani e fucili. È una dura giornata. Qua fa notte presto, giovani orsi annusano i tubi del petrolio, scuotono un ramo di pesco secco. Nel cielo buchi neri, riempiti di niente, ma dal fuoco di questi pensieri, nell'improvvisa aria di guerra, nell'improvvisa aria di guerra, nell'improvvisa aria.
18. Vivrò ancora. per ricordare, non per dimenticare, per governare il mio periplo sul mare infuriato fra i libri, stretti dentro le armature, come foreste e rocche di antichi re perdute nelle convalli. Guardano lontano i libri nelle sale, quando il gelo di novembre li chiama, li risveglia dal sonno. E allora, coperti di polvere, tremano. La nebbia copre i fanali, copre i viali. Oltre i vetri un giovane topo passeggia e cerca la strada per Roma. Dormono di notte gli antichi scrittori, coperti di fronde, con le mani stringono i calamai che bruciano. I tomi si scuotono, aprono le pagine, scrollano il tarlo guerriero, convinto di passare annidato l'inverno a divorare parole. Cammina, cammina questo inverno dell'anno 2000 nella biblioteca del convento silenzioso, fra i monti. Anche i frati dormono ora e sognano le rose. 19. I libri bruciano e il poeta, questa volta, non ha paura del nemico, ha una spada con sé. Può aspettare la notte, può anche aspettare la morte. Ma la sua morte non sarà la morte dei libri. I libri sorridono, l'ombra cala invadendo le sale sulla schiena del cane accucciato. Poi si calmano sul primo foglio spalancato per terra. Sul foglio sono stampate parole del nemico, volti di antichi numi, buie parole. Un cavallo zoppica sul prato, ferito da un arciere. Un uomo soldato lo insegue, rovesciando sassi parole.
E io seduto in un angolo fumavo. Guardami ancora con amore, lo so che sono vecchio, lo so che ho già 20 anni, ma lei risponde, ti sposerei lo stesso, io, anche se ti ho sempre detto, voglio andare a letto con un uomo. Ma non so cosa fare. Tu mi dicevi, perché non prendi me? Era un gioco, io. Lo so che era un gioco. Non so cosa fare, perché adesso non voglio che stare qua a guardare ed ascoltare.
20. I libri scritti da incerte mani, ma con vigorose parole, fuggono dai villani bestemmiatori che non hanno più memoria, fuggono dalle suore che si rintanano nelle celle fredde e piangono. Fuggono da uomini impazienti perduti nei boschi e si ritrovano nei caffè di Vienna all'ora del telegiornale. Io non ho più tempo, è scritto nella riga iniziale. Posso solo fermarmi a un grido improvviso d'aiuto e strappare pagine e pagine per accendere un fuoco e spaventare le ombre. Il salone trascolora vedendo i libri bruciare. 21. Elegos, per un libro che viaggia verso la Sicilia in treno. Non sono pazzo, mi interessa la libertà, ma i libri vanno letti. tutti i libri devono cogliere, abbagliare l'occhio luna, l'occhio sole, l'occhio vertigine e tempesta, l'occhio rondine che li sfoglia toccandoli per mano, lasciando sulle pagine un segno leggero. Un complicatissimo codice astrale presiede al beneficio della lettura, che non concede soste né errori. XXII. Addio al libro che parte per il Giappone. Ti riconosco, bruco annidato fra le parole a stampa che ancora mi feriscono al cuore, come antiche ferite. Tarlo viaggiatore, tarlo poco sapiente, tarlo divoratore. Come il vento africano sulla carogna del leone, tu scarnifichi il libro in viaggio verso il Giappone. Con un solo boccone. La sua salvezza è un miraggio se repentino con la mano non ti schiaccio. E così libero il maleficio per il viaggio.
A raccontarsi a turno con le voci calde o rotte. La stella parla d'agio e.
23. Libro. Libretto, cane fedele. Ti vedo lì stretto nello scaffale di legno in una parete della piccola casa. Se fischio, arrivi e sei gentile. Le senti le giornate d'agosto che crocchiano come castagne o come un fuoco nascosto nella città di Bologna? Libro, cane fedele, mi siedi vicino, ascolto il tuo respiro mentre passano via le ore. Sei caldo come un bambino appena nato. Ti voglio salvare dalle acque, dal fango di questo tempo senza onore che ti trascura e dalle zampette silenziose del tarlo traditore divoratore.
Il cielo è rosso di mattino. Finisce questa gara incominciata dal destino. La stella allora si dichiara spenta e muore. Ed ora è un pugno di cenere il suo splendore.
Perché vince il coyote, il racconto non lo dice ma lo lascia immaginare. La vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare. E se la stella con la coda tante storie raccontava, la fantasia del coyote col suo fuoco la bruciava. E poi faceva ascoltare l'erba crescere sulla mano o il grido della risacca di un prossimo uragano. Walking this night.